ma di cose
topiche,
capito?
vedi.
Troppo belle per essere vere, come devo dire, no? Per intendere. Bisogna stare attenti a questo, perché di fronte a delle chiamate così radicali, no? La reazione sua, che tua, no? È istintiva, viene proprio fuori da sé, viene a galla così naturalmente, che non ce ne accorgiamo nemmeno. Ecco, questa reazione istintiva misura la distanza che c'è fra, no? Dice la distanza che c'è fra la chiamata alla conversione e la risposta, no? Dei discepoli. Ma la constatazione di questa chiamata, cioè scusate, di questa distanza fra la chiamata e la risposta, bisogna stare attenti che non diventi un alibi, perché la trappola più furba, la maniera più sofisticata di eludere il cristianesimo, con tutta la sua carica rivoluzionaria, è precisamente quella di trincerarsi cioè dietro a una difesa, a un paravento, insomma, qualcosa che giustifica la distanza, no? E dice, tanto la distanza è chiara, cioè dice chiaramente che le due cose non sono componibili. Invece non è questo che dice. La distanza tra il discorso della montagna, per esempio, oppure i capitoli successivi, e la nostra situazione. Dice esattamente il contrario, dice che Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Questo è l'annuncio evangelico, per farci come Lui. Perché voleva mettere alla nostra portata, incarnazione, Natale, venuta del Signore ad abitare tra noi, voleva mettere alla nostra portata quello che non è alla nostra portata. Ma togliendo di mezzo questo dal cristianesimo, noi abbiamo tolto di mezzo tutto, non qualcosa. Tutto, perché gli abbiamo tolto l'elemento decisivo, quello che cambia, che è in grado di cambiare. Vedete perché vi avevo fatto notare il collegamento fra il discorso della montagna e i capitoli successivi, fra il dire e il fare. Ma non so che viene istintiva, ma stiamo attenti, vigiliamo che non sia una giustificazione, una reazione giustificatoria. Infatti io ho fatto pure subito domani, e allora? Vabbè, per dire che. Per arrivare dove facciamo questo discorso? Perché solitamente, lo so, ma è difficile che sia solo una constatazione, credetemi, ve lo dico per
Comunque,
esperienza
Don, c'è un
personale.
fatto ancora forse importante da sottolineare, perché noi anche il nostro cristianesimo noi lo viviamo in maniera molto individualistica, capito? Io e il mio cristianesimo, io la mia fede, quando invece il tutto è come se si giocasse ancora di più in una comunione. Faccio un esempio io, te mi scuserai, faccio un esempio tuo. Per esempio, Montagna, lui è legato con degli amici, no? Allora capita un bimbo, un signore, che è lì all'ospedale, non so dove andare, una telefonata. Fabrizio, qui c'è un povero disgraziato che non ha, glielo puoi ospitare. Lui parte con la sua macchina, va, perché tramite gli amici, eccetera, eccetera, si è fatto una certa realtà che per lui è stato facile. Vediamo, rimane sempre, non è difficile, ma voglio dire, è stato più facile dentro un'amicizia dire sì a una situazione di emergenza, e per cui dopo ha avuto anche le sue difficoltà, ma intanto quel lavoro lì è stato fatto. Allora io voglio dire, molte volte noi, di fronte a questi fatti, a questa realtà qui, siamo di fronte come una montagna. Noi a scalare una montagna da soli ci sentiamo in difficoltà. Se siamo insieme ad altri, questo diventa molto, rimane sempre una fatica, perché rimaniamo con le nostre obiezioni, con la nostra istintività, eccetera. Però una realtà che ci aiuta in questa maniera rende meno problematico forse l'affronto anche di questa roba qui. Per cui, per esempio, non so, io adesso ho detto il caso tuo, ma
il problema è che se la cosa si mette sul piano psicologico, si rischia anche di fregare la persona, che tu dici devi far così, tenermi questo, tu non ce la fai, che ti succede? Entri in un mare d'angoscia per quale poi da solo non ce la fai.
Perché entri nell'angoscia? Non hai ancora scoperto che Dio è con noi. Ecco il rischio più grosso.
Sì. No, perché io mi sfugge, sì, non sono bravo, sì, come te, che tieni tutto in mezzo.
No, non sono neanche me, mi sfugge, non sono bravo.
Cioè, il discorso che ha fatto Don Augusto non lo condivido per niente, ma non perché non condivido, proprio perché radicalmente mi sembra diverso. Cioè, il fatto, l'esempio di Fabrizio, no, il fatto che uno si trovi in una situazione, cioè può essere vera, cioè di fatto realmente può accadere questo, però non è per niente vero che chi non è in un cerchio di amicizia o di quel tipo di amicizia non abbia altrettante occasioni o altrettante possibilità o carte da giocare in quel senso lì, perché io sono forte, se sono forte, non del fatto che sono con altri amici a pari mio, ma per il fatto, se ammesso che sia forte, che ho scoperto quello che stava dicendo lui prima, cioè che la mia compagnia è nel Signore Gesù, e quindi la mia fortezza, cioè la mia, viene da quello. Quindi il fatto di avvilirsi o non avvilirsi dipende da questo, cioè l'aver capito.
Da solo poi non faccia.
Da solo no, ma con Gesù sì, col Signore sì. Cioè tu non ce la fai in più di altri amici, ma ce la fai in Gesù.
Ma da solo puoi anche non riuscire a vedere,
cioè,
se
io voglio dire,
con altri puoi riuscire più facilmente.
No, questo può anche essere vero, certamente. Ecco. Qualcuno, uno è sempre.
E qui dove le due cose si toccano,
due sono nel mio nome, io sono con loro.
Ma si toccano, le due cose si toccano anche nel senso che diceva lui adesso, cioè che l'annuncio del Signore venuto tra noi ci viene sempre fatto da altri, che insieme con altri e da altri che lo hanno incontrato. E quindi in questo senso la compagnia della fede, intendendo per compagnia della fede, no, delle altre persone che ti educano e da cui ti lasci educare, è una dimensione del cristianesimo ed è la dimensione comunitaria. Ma io volevo sottolineare che oltre il vizio che diceva adesso Don di un cristianesimo concepito individualisticamente, che è un vizio del cattolicesimo tradizionale, un vizio di fondo, una patologia, vediamoci chiaro, un cancro, insomma, qualcosa che corrode la sostanza, l'identità, una roba da poco, c'è un vizio ancora più profondo, ancora più brutto, ancora più radicale, ancora più cancro, ed è quello che io, insieme con questo che diceva lui, ma forse più ancora di questo che diceva lui adesso, constato, e cioè il concepire il cristianesimo come una dottrina, una norma, un comandamento, non come l'annuncio di una strabiliante notizia che cambia le dimensioni del vivere. E se togliamo al cristianesimo la sua caratteristica principale, che è l'annuncio che il Signore è venuto ed è venuto per restare, il cristianesimo non è più il cristianesimo, diventa fariseismo, cioè diventa legalismo, diventa una legge, tra l'altro impossibile da realizzare, che mette angoscia se ci pensi seriamente, perché ti fa sentire impotente, e che ti precipita nella disperazione se proprio sei, diciamo così, molto serio, molto, e se no ti precipita nel lasciar perdere.
L'uomo ti dà la serenità.
Esatto, esatto. Ma vedi che cosa rivela sta cosa, sta trappola terribile, mortale, che cambia i connotati, l'identità del cristianesimo. Il ridurlo a legge, a legalismo. Il discorso della montagna, il Vangelo di Gesù, ridotto a comandamento, visto che è un comandamento che sta molto al di sopra delle nostre possibilità di esecuzione, diventa una doppia fregatura. Primo, perché non basta il comandamento per la realtà, e l'esperienza lo dice, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Secondo, perché si tratta di un comandamento che è impossibile, e allora perché me lo comandi? Sentite la fregatura radicale che ha impedito a molti cristiani di scoprire il cristianesimo, e non sto esagerando, perché finché non si scopre il primato della grazia, del regalo inaudito, della notizia stupenda che il Signore è venuto, tutto il resto non serve a niente. Non solo non serve a niente, ma non è vero, non è vero, perché non può essere vero. Che cos'è che, ad esempio, queste cose che stiamo facendo ci fa? Dov'è la preziosità di quello che stiamo, di questo mettersi a contatto diretto col Vangelo, così, senza mediazioni? Dov'è la preziosità? È proprio in questo, che vede, ci fa toccare, ci fa sbattere contro questa che è la imprescindibile caratteristica del cristianesimo, e cioè Cristo. Si chiama cristianesimo per questo. L'incarnazione, il Signore è venuto, c'è l'Emanuele, ed è per Cristo, con Cristo ed in Cristo che si ha il cristianesimo. E se no si ha un'altra di quelle fregature che sono tutte le leggi, gli imperativi, i comandamenti, che si fa presto a dirli, ma per niente presto a farli, anzi si fa presto a dimenticarli o a far finta che non ci riguardino, o fargli orecchi da mercanti. È qui il nocciolo della questione, e finché non si entra in questa dimensione non si entra nel cristianesimo. Siamo fuori in un'altra dimensione, siamo nella dimensione che era propria del fariseismo. Notate bene, il fariseismo aveva una fede in Dio, ma la fede in Dio si traduceva nello sforzo sovrumano, e continuamente, tra l'altro, fallimentare, di realizzare delle norme di vita supreme più grandi di noi. E noi, guardate che è vero, non ve lo dico per esagerazione, noi siamo eredi di un cattolicesimo fortemente segnato dal legalismo farisaico. Cioè, perché fortemente, adesso dicendolo ancora più chiaro, perché segnato dal legalismo farisaico? Perché la nostra cosiddetta educazione cristiana, quando l'abbiamo avuta, o quel poco che abbiamo avuto, che in genere è più convenzionale, no? Cioè più passato attraverso le pratiche, non attraverso le scelte, come stiamo facendo adesso, per esempio. Incontri come questi non vi ha obbligato nessuno, se ci siete perché state cercando. È proprio perché siete in questa dimensione andate a sbattere nella verità. Se voi passate attraverso le vie convenzionali, a questa roba qui non ci arrivate mai. La stragrande maggioranza dei cosiddetti cristiani, perché
rimane prigioniera di una trappola che non è il cristianesimo, perché non ha avuto l'annuncio, non ha avuto l'annuncio. Cioè, perché c'è l'ignoranza, la carenza, l'assenza della sostanza. Come si spiega il fenomeno che dicevamo l'altra volta? Ricordate che di stasera vi dicevo, battezzati, cresimati, sposati che fanno scelte di vita, che fanno pugni con il cristianesimo. Come si spiega questa contraddizione? Si spiega così, che non è cristianesimo, non è il cristianesimo della conversione, ma della convenzione.
Non nel senso di convenire.
Potrebbe essere anche di convenire, non si sa mai.
Sì, ma convenire vuol dire vivere insieme, convergere. Non sto esagerando, è un difetto patologico, grave, della nostra matrice cattolica tradizionale o cattolica convenzionale, che non sarà mai denunciato abbastanza da quanto è grave, da quanto è grande, da quanto è urgente farci qualcosa, intervenire, perché si cambiano i connotati, non c'è, cioè, una questione di essere o non essere.
In questo senso, quando l'evangelizzazione di chi parla contrariamente il Papa, perché il cristianesimo lì magari tutto
ma sì. Ma evangelizzare vuol dire far risuonare il Vangelo, cioè l'annuncio, non la legge. L'annuncio, cioè la grande scoperta, la grande notizia, che il Signore è venuto, che c'è a disposizione una potenzialità di trasformazione incredibile. Cioè che l'impossibile è realizzato.
Ma anche il fatto, quello che dicete, partendo da un legalismo o da un legalismo, si cade inevitabilmente in una mortificazione del fatto che magari uno non ce la fa. Allora questo determina un senso di frustrazione, capito? Nella persona.
Ma non solo che è un danno psicologico, come diceva lui. Perché questo che tu dici è un danno psicologico, ma più fondo ancora è un danno teologico, è un danno religioso, è un danno di identità.
Credere che possiamo fare
la capito? È peggio ancora, è brutto un danno psicologico, perché che la religione produca dei danni psicologici vuol dire che sarebbe meglio dargli il calcio nel sedere a questa religione, come di fatto qualcuno poi fa, no? Quando ne prende coscienza. Ma più radicalmente ancora è un danno religioso, teologico, teologale, di fondo, dell'identità, che si trasferisce su tutto. Adesso vi faccio un esempio, quello che mi viene in mente per primo, la confessione è una delle celebrazioni che di più hanno subito il danno, la corrosione, la rovina di questa patologia, perché è finita sul binario legalistico. Cosa vuol dire? La parola confessione cosa vuol dire? La parola confessione vuol dire riconoscersi colpevoli, vuol dire che in primo piano c'è la colpa, la trasgressione di una norma. Ma questa non è la celebrazione del perdono. Questo è l'esame di coscienza, questo è il sentirsi in colpa. Questo non è il sacramento. Il sacramento è l'annuncio che Gesù perdona, salva, trasforma le persone. Il contatto con Lui è capace di cambiarti. E questo cambiamento c'è, ti viene regalato, nonostante
nonostante le tue colpe, a dispetto delle tue colpe. Ditemi se questo è la confessione dei cattolici convenzionali. E questa è la confessione. Ma perché è così? Dov'è la base? L'assenza dell'annuncio, la carenza del Vangelo.
Anche lei
però, dice, con te che l'ho constato, e da con te che lo dico, e da con te che lo grido, e da con te che lo sottolineo, e da con te che vorrei che la gente se ne accorgesse, perché non farebbe un piacere a me. Si tratterebbe di approdare nella pace, nella gioia, nella libertà e nella novità di vita che Gesù è capace di dare alla gente.
Solitamente come mai si incorsi in questi errori? Cioè,
per carenza di annuncio, per carenza di Vangelo.
Cioè, perché si è andato così?
Per dare per scontato che il cristianesimo è una eredità convenzionale, che si è cristiani per nascita, facendo finta che sia così. Questi sono i risultati, ma non è così.
Io credo che abbiano giocato però anche tutta una serie nella storia, una serie di fenomeni, come per esempio un certo umanesimo, cioè,
ma no, che è precedente. È precedente all'umanesimo sta cosa qui.
Quando cominciate a deviare questa cosa?
Ma siamo nell'alto medioevo. Nell'alto medioevo.
Ciao, siamo anche in Italia. Io ammetto il medioevo più alto. Dai, giù. Io ammetto il medioevo per questa cultura.
Non possiamo negare i fatti storici.
Parlando a Gesù mi sembra molto, molto attuale, le situazioni che descrive lui sono situazioni sulle quali imbattiamo tutti i giorni, quindi non credo che sia venuto dopo, cioè ci sia un periodo, io penso che un periodo storico, io penso che faccia parte proprio, sia innato.
La costituzione umana.
Ma che cosa? Che cosa fa parte del che cosa?
Come cadeva nel legalismo?
Il mare, il corpo,
forse anche dal
ma mettiamo che
dal
faccia
vecchio testamento, dal
seguire, no, dal tradimento,
ma mettiamo pure che faccia parte del non so cosa. Ma il problema non è se fa parte di, il problema è se è stata fatta la scoperta che è venuta la salvezza da questo. Da qualunque parte venga, adesso non importa, si può discutere da che parte venga, ma l'importante non è stabilire da che parte viene, ma scoprire che il Signore è venuto perché questo non ci sia più. E invece, proprio tra i suoi, è fiorito. Come mai? Questa è la cosa. Come mai? Questo è il punto. Capito? Perché il problema è qui. E noi dobbiamo fare queste scoperte, ragazzi, che non si fanno se non facendo delle scelte. Voi stasera vi sentite dire ste robe perché avete scelto di venire qui. Perché avete cominciato a cercare, perché vi siete messi a... Ma se no non si vedono queste robe, non si vedono, perché non vi saltano nel naso, né sulla testa. Ma senza vedere questo non si diventa cristiani, non si incontra il Signore.
C'è una carenza anche della Chiesa come istituzione,
ma scusa,
che non fa questo annuncio, questo è il punto.
E sta a sentire, io questo annuncio lo posso fare a chi me lo fa fare, io non posso farlo a chi non me lo permette, a chi ha altro da fare perché dice ho comprato un paio di buoi e devo andare a provarli, ho preso moglie e non posso venire, come dice la parabola che dopo incontreremo un po' più avanti, è ovvio. Vedi come il tutto ricomincia. Ma da dove è cominciato il cristianesimo? Da gente che aveva sentito un annuncio così grande che cambiava la vita. Ma fino a quando non si raduna gente per questo, come fa a rinascere? Per altra via non passa.
Questa testimonianza che abbiamo vissuto in questo Natale, proprio tutta questa roba qui, perché
hanno visto,
sono andati a casa, non mortificati per quello che non erano stati capaci di fare, tutte le mancanze che avevano combinato, ma esplodendo per la cosa grande che era davanti agli occhi, così i remagi, la stessa cosa.
Ma il Natale si celebra ogni anno perché si vuol celebrare questo. Ma che cosa è ridotto il Natale? È una convenzione.
Sì, ma...
questo significa svilire, annichilire.
Però scusa, allora adesso noi bisogna bene la nostra complicità in questa storia. Cioè, perché tu dici che mi dice la Chiesa, non è che, cioè, in questa cosa siamo tutti complici. Io personalmente l'anno scorso ho fatto solo nella mia vita per 2 anni catechista, mi sono sentito complice, scusa, di queste cose, adesso a parte tutto, quest'anno non l'ho voluto fare, non solo per questo, comunque. E adesso anche che mia moglie quest'anno ha cominciato, ma già si sente male anche lei, cioè, noi siamo complici di queste cose, perché noi sappiamo prima di cominciare a fare catechismo che noi faremo perdere un po' di tempo a questi ragazzini, poi questi ragazzini, quando prenderanno coscienza che tutto sommato non gli viene fatto un annuncio vero e proprio e diventa una cosa legalistica che fa solo danni, giustamente ti salutano e non si fanno più vedere, e quindi tutto va avanti così. Allora, voglio dire, adesso al lato delle scelte pratiche uno deve decidere cosa deve fare, cioè, o si fa per bene o non si fa per niente a questo punto. Cioè, se anche noi, con la scusa della buona volontà, no, che ci rendiamo disponibili, eccetera, eccetera, a fare catechismo, eccetera, 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 però di fatto siamo complici del protrarsi di questo sistema così perverso, che si raduna la gente tanto per etichettarli e poi una volta che sono tutti dei nostri si mandano via.
Vero.
Cioè, voglio dire, no, ma stasera abbiamo avuto un annuncio per noi, intanto stasera godiamo,
per noi, dicevo,
e poi dopo questo qui non è una cosa, ma che adesso tu hai sentito una cosa che domani sei pronto a
cercare
un cammino da fare.
Volevo dire,
però,
comunque,
io volevo invece
volevo dire una cosa
che ha bisogno di andare
sì,
via,
sì, allora. Lasciatemi dire questo, che è breve. La faccenda che diceva Fabrizio del catechismo, io vorrei che a fare il catechismo ci fossero delle persone che prima il catechismo se lo sono fatti per sé, perché se io avessi dei catechisti di questo genere potrei continuare con molti meno problemi di coscienza di quelli che ho adesso. Vorrei averli, magari li avessi, delle persone che non fanno il catechismo solo per buona volontà, ma dalla buona volontà partono per un cammino di conversione di questo genere, dal quale possono far catechismo, c'è pure in condizioni che sono quelle che sono nelle nostre comunità, però anche in condizioni che sono quelle che sono, se la scintilla è scoccata si vede. Il guaio è se non è scontata che non si vede, scoccata che non si vede. I bambini sono le vittime più grosse di quella carenza di Vangelo che c'è nelle comunità cristiane, sono le prime vittime, sono le più indifese, quindi sono quelli su cui si va poi a scaricare tutta questa realtà che abbiamo. Però sono anche, e lo dice il Vangelo, quelli che hanno le antenne più lunghe per captare queste cose qua. Il problema è che le loro antenne, perché le antenne le hanno, captino qualcosa di questo genere. Perché lo captino bisogna che ci sia, non si capta quello che non c'è. Io vorrei avere dei catechisti così, perché allora sono sicuro che qualcosa di quel che Gesù ha voluto dire scoccherà nell'aria. I bambini lo capteranno perché non possono non captarlo, si troveranno poi vittime loro malgrado di una marea di altro genere, ma Dio solo sa quando e come ciò che è stato piantato nascerà, perché c'è. Il problema è quando non c'è. Questo mi sembra di nuovo anche qui.
Comunque questo qui sarebbe un po' questo discorso che hai fatto tu, sarebbe un discorso che ci metterebbe tutti capo, invece noi, ecco, il problema è di non ritirarsi chi non infine intuisce qualche cosa, perché se tutti devono ritirarsi ti saluti.
Ma perché capo?
Non ci
perché capo? Perché? Niente, il problema è che chi...
Cioè, non possiamo aspettare di essere
operati,
intendiamo, ecco, l'importante è esserci dentro in questa roba.
Già, ma io magari avessi dei catechisti che fanno prima l'incontro così, a me vi basterebbero per gestire le cose con meno problemi di coscienza.
Che noi adesso affrontiamo, il canto della Madonna, è proprio, viene a pennello, comunque lo si guarda, questo canto della Madonna lo si vede sempre di una roba della donna, cioè di una donna, di una ragazza, è vestita della grazia di Dio, e più di noi vestita della grazia di Dio vede la sua povertà, ma non si mette lì a piangere la sua povertà, ma è ancora più stupita della grazia che il Signore le ha dato, e di questa chiamata, e di questa benevolenza. Perciò grida al Signore questo canto di lode, così come vogliamo fare noi questa sera, pur dentro le nostre piccole, povere cose, però vogliamo ringraziare il Signore della grazia che continuamente ti dona. Senza fine ti esalto, mio Dio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato in bene la sua serva,
grandi cose ha fatto il mio onnipotente, e santo è il suo nome. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore,
ha lasciato il potente trono,
ha ricolmato di vini gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Senza fine ti esalto, mio Dio. Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Gesù Cristo, che ama la sua Chiesa, la nutre e la santifica con la parola e i sacramenti. Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
Signore Gesù, fa che tutti gli uomini siano salvi. Proteggi il nostro Papa Giovanni Paolo II e il nostro Vescovo Donato.
Sostieni con la potenza del tuo Spirito.
Provvedi ai disoccupati e ai senza tetto.
Fa che ogni uomo abbia la voce che ne sa, una vita di cura sicura.
Sii rifugio al povero. Ti raccomandiamo ai sacri ministri che hai chiamato a te da questa vita. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Dio mi...
Non c'è una
volta, ci ritorniamo che non fa male, adesso c'è quest'altra volta, non viene fuori.
Comunque io non volevo dire che... cioè non volevo
mettere in banca di
questo. Appunto non volevo cioè proporre la mia scelta come anche, a parte che io mi sono ritirato anche perché mi sono reso conto che con i ragazzi non ci so fare, mi sono reso conto che non riuscivo a farci niente, tanto lui, no, poi c'è tanto io e mia moglie, allora di tanto proviamo se fosse meglio, non si sa mai,
dopo magari lei ti ritorna con le stesse difficoltà.
Però io quello che volevo dire,
non ce la deve fare solo alcuni che si sentono, annuncio che devono farli tutti.
Sì, sì,
con l'esempio, o con la parola, o con il
problema della in altro modo,
il problema della complicità stava nel fatto non tanto di far male l'annuncio, cioè che io come catechismo, siccome non lo faccio bene, forse non so, tu l'hai detto così, io come catechismo, siccome non lo faccio bene, sono complice.
No.
Il problema della complicità sta nel fatto che si sa già in partenza che questi sacramenti sono,
ma perché?
Ecco, appunto, forse perché
però si sa già che è così.
Io adesso da Augusto
si tratta di andare ad agire dove,
il nostro,
dove stanno le cause.
Un po' parco, un po' ex parco, però voglio dire, adesso si tratta di stravolgere veramente un modo di condurre anche una parrocchia, cioè, no? Anche il modo con cui dare i sacramenti, come preparare le persone ai sacramenti e farle passare come una cosa seria, vuol dire che.
Sì, ma
vuol dire fare delle cose sconvolgenti, secondo me.
Sì, ma vedi,
qui bisogna essere tutti d'accordo.
Il farli passare come una cosa seria non è una decisione del parroco e neanche del vescovo. Io mi auguro che i vescovi prendano delle decisioni più restrittive, chiamiamole così, tra virgolette, però mi posso sbagliare, dico la mia opinione, riconosco che mi posso sbagliare. Comunque constato una cosa sicura, sulla quale mi pare di non sbagliare, e cioè che una trasformazione così della pratica sacramentale presuppone non tanto delle decisioni dell'autorità della Chiesa, quanto una trasformazione della realtà di una comunità, nel senso sostanziale, cioè nel senso che prende più piede di quanto non abbia preso, l'annuncio originario fatto a chi lo vuole, a chi lo cerca, e quindi prende più piede l'evangelizzazione. Dopodiché la sacramentalizzazione ne subisce dei contraccolpi che possono essere anche radicali, ma li subisce poi per forza, non perché qualcuno dall'alto lo ha deciso, lo subisce per forza di cose, cioè per logica evolutiva, come devo dire, per la logica dell'evoluzione, che quando tu hai immesso un salto qualitativo nel passaggio, dopo avviene il passaggio, non c'è niente da fare, capito? E questo mi sembra la via naturale e poi storicamente efficace, però questo coinvolge non tanto la catechesi ai bambini quanto la catechesi agli adulti, coinvolge cioè il discorso che stiamo faticosamente portando avanti di persone che scoprono il Signore non perché hanno i bambini da mandare
a vetrina,
ma se vuoi in occasione di, ma non per quello, perché lo vogliono, perché non lo cercano, perché c'è una predisposizione, c'è stata una coltivazione, c'è stato qualche passo, insomma, perché senza passi non nasce niente, senza un cammino non nasce niente, Ecco, questo bisognerebbe promuovere per tutte le vie d'accesso possibili, perché quella che stiamo provando qui mi pare che sia una, non l'unica. Per esempio, noi qui ci siamo aggregati per convocazione la più semplice possibile, no? Quella di dire, ecco, facciamo un incontro. Vuol dire che qualche attesa di questo genere c'è, e le attese sono state la base, la piattaforma per... Però non credo sia l'unica maniera di accesso per arrivare in questa direzione, perché tra l'altro voi vedete che per questa via accedono alcune persone, ma altre no. Dunque, non lo so, un'altra via dovrebbe, secondo me importante, dovrebbe essere quella delle famiglie, appunto, dell'accesso in quanto famiglia o tramite la pastorale, la cosiddetta pastorale familiare, no? Dove mi pare sia aperta un'altra grossa porta di accesso al Signore, alla scoperta del Signore. Insomma, un'altra via probabilmente è quella, non so, degli ambienti di vissuto, che possono essere la scuola, che possono essere il lavoro, che possono essere la professione, non lo so, cioè là dove gli adulti sono già presenti per delle altre ragioni, che possano in mezzo alle stesse ragioni per cui sono aggregati incontrare la proposta cristiana, l'annuncio cristiano, e che naturalmente viene fatto solo da persone che hanno fatto la scoperta, cioè sono cose collegate tra di loro, però probabilmente sono vie molteplici attraverso le quali bisogna giungere a fare l'annuncio agli adulti. Quando dico gli adulti non dico tanto un'età precisa, quanto dico quella fatidica, quel destinatario che sta oltre la fatidica data della sacramentalizzazione, no? Convenzionale, oltre la quale poi, ecco, dico gli adulti per dire oltre quella data, quindi c'è in gioco tutta la pastorale giovanile anche, non è una cosa tanto di età, una fascia di età, dico là dove si apre lo spazio per l'annuncio puro, non per un annuncio prendendoti per i capelli perché tu, che quello si sa che fa venire male, insomma, poche storie, quello si sa che va a finire male. Per quanto riguarda gli adulti, i bambini, no? I bambini, è ovvio, i bambini sono il risultato degli adulti, non c'è niente da fare, per cui io sarei già abbastanza contento nel caso dei bambini, sarei già tranquillo se avessi dei catechisti, come dicevo prima, che effettivamente sono dei catechisti, cioè delle persone che il catechismo lo cercano per sé e poi parlano di quello che hanno scoperto. I bambini che hanno le antenne captano qualcosa, poi sarà travolto, non lo so che fine farà, lo sarà il buon tipo. Però è stato seminato qualcosa di autentico non muore. Non lo so che fine farà, ma non muore. Per me, per la catechesi dei bambini, stando come stanno le cose, sarebbe già moltissimo. Ma mi pare che il baricentro vada spostato di qua, insomma. Oltre quella soglia fatidica, è lì dove fino adesso non si sono investite le energie della pastorale. Lì invece, dove c'è la sfida più grossa, dove c'è il terreno più libero, dove non c'è nessun appoggio a cui appoggiarsi, lì va fatto perno, mi sembra, il baricentro dell'evangelizzazione.
Al di fuori di non fare così come facciamo noi qui, noi constatiamo che se non c'è quel discorso che dicevi tu prima, cioè la persona,
di persone che hanno già incontrato e quindi li avvicinano alla vita.
Sì, quella è l'evangelizzazione individuale, è un'altra cosa.
Domenica qualcosa puoi avere.
Sì, quella,
però se no, tu come fai? Che la gente non risponde, capito? È solo attraverso queste possibilità qui.
Sì, quella donna è la, diciamo, quello che non puoi programmare. Io adesso parlavo di quello che puoi. Poi, cioè, quelle sono le cose che grazie a Dio ci sono comunque,
no, anche perché non puoi neanche predisporle, parla, per esempio, per gli adulti facciamo questo, facciamo quell'altro. Qui il problema non è di fare per gli adulti, qui bisogna vedere se gli adulti ci sono che vengono,
ma apposta è trovare le vie per raggiungerli, perché probabilmente non vengono, bisogna andare,
come fai?
Che è ancora più difficile.
Allora andare è questo, è una via, è questa. Altre vie fatica, perché te già prete già sei etichettato, perché tu sei della nomenclatura ormai, no?
Sì, c'è questo problema, non il cattolicismo convenzionale,
ma forse non è una via più, cioè non più facile, no, perché facile
non ce l'ho mai fatto.
Cioè, lì si è visto anche a Roma quando c'è stato il convegno nazionale della catechesi degli adulti, no? Era a livello nazionale, quindi si è vista dalla Sicilia al qual è la situazione. Mi pare che la situazione sia difficile per tutti a livello di adulti, e veniva fuori, mi sembra, che forse la strada più che vale più la pena di tentare, di battere, è quella di partire dai ragazzi, cioè dei ragazzi adulti, insomma, si intende, oltre a quella fascia della cresima. Il primo scalino, cioè questo primo approccio
quello è importante, sì, ma è importante anche l'altro, perché le due cose si vengono incontro a vicenda.
Sì, anche quello degli adulti.
L'adulto è una persona che presenta delle caratteristiche di sistemazione, quindi di più difficoltà.
Però, guarda, è vero quello che...
però è anche la persona che di più ha sperimentato le crisi esistenziali, cioè altre aperture, altre disponibilità che non hanno i giovani.
Se c'è un'esperienza forte, forse siamo convinti di anche gli adulti. Loro hanno fatto quello di incontri matrimoniali, ma c'è un'esperienza che è un'associazione. È un'associazione che non ho capito finché non l'ho fatto. Comunque, che propone questa esperienza? Siccome è un'esperienza forte, è un'esperienza che ha cambiato la vita di tante famiglie. Famiglie di sei bordei grandi, persone.
Adulte
bene, insomma, lui l'ha fatta 2 o 3 anni fa, adesso parte che non l'ha fatto comunque, per dire, siccome Don Piero lui segue questo discorso qui, dove ha preso piede questa cosa, si sono creati dei gruppi di adulti, ma dei nuclei che si ritrovano, condividono, persone che ormai era finito,
hanno riscoperto
che sono sempre il matrimonio, e qui poi dopo
hanno scoperto l'annuncio, l'annuncio, cioè il cristianesimo.
Ma scusa,
il marito, vedi che sempre quello, vedi che sempre quello,
valorizzati, tu non sei uno scarto, tu sei una persona che può, cioè, c'è anche quell'aspetto lì che vedi gente, persone, io lo dico sinceramente, a me non mi ha cambiato, perché purtroppo, però
sei duro,
certe cose le avevo già, è stata una riscoperta, però dico, c'è gente che ha cambiato dalla mattina a sera, praticamente tutta la vita impegnata su certe cose che...
Sì, gente che faceva la vita, lavoro, bar, campo sportivo,
le vie attraverso le quali fare la scoperta penso che siano più d'una. L'importante, a mio avviso, è che si investa là dove invece fino adesso non si è investito e dove strategicamente sta la priorità, insomma, perché non nasce la comunità cristiana per l'altro verso, e la prassi di tutti questi anni mi sa che lo dimostra. Le parrocchie che hanno investito in quella direzione si sono trovate travolte dai movimenti che hanno investito nell'altra. Cosa dimostra questo fatto? Cosa dimostra? Sono fatti che precisi, che parlano che la strategia dell'altro tipo è quella che incide. Però si continua a investire. manca poi. Adesso i documenti lo dichiarano, lo dicono, bisogna un accidente. Il concilio sono 30 anni che è stato fatto, bisognava e ancora lì. Cioè il problema è che i documenti non bastano, ecco. E bisogna che le persone facciano degli incontri, delle esperienze capovolgenti, ecco. E dopo comincia a mettersi in moto la cristianesimo.
Si sentono chiese.
Ma è l'altra cosa che diceva lui, cioè quella che dal cristianesimo, l'altro difetto del cristianesimo convenzionale è l'individualismo, no? Cioè la dimensione comunitaria è un'altra cosa imprescindibile. Imprescindibile, ma sta insieme con la scoperta del Signore e viceversa, cioè le due cose si travasano l'una nell'altra ad indicare due punti deboli, due patologie del cristianesimo convenzionale, due carenze di fondo, ma proprio radicali, che si toccano con mano nella massa del popolo di Dio convenzionale, che quando pensa a Dio, pensa alla religione, pensa in questi termini individualistici, legalistici. Questa è la situazione.
Tenerlo buono.
E non è il cristianesimo questo, non è il cristianesimo. Questa è una religione pagana, è una religione naturale questa.
Chiamata cristiana, come la democrazia cristiana. Chiamata cristiana.
È un problema serio, ma serio di importanza epocale, perché le sorti del mondo passano attraverso queste cose qua.
Religione cristiana cattolica uguale democrazia cristiana.
Anche quella è stata voluta.
Che scelte si fanno?
È stata scelta e si continua purtroppo.
Speriamo che siamo una svolta anche lì.
Sì.
Più di svolta.
Adesso c'è la Lega, dopo ci sarà
Basta che la svolta non sia in caso.
Se per caso dovesse prendere piede la Lega, dicevano oggi, sarà peggio del fascismo, perché mentre l'altra volta c'era un cristianesimo, insomma, c'era un tessuto cristiano un pochino più consistente, oggi è tutto sfaldato, in più metti che i nostri capi di oggi sono più testoni, se te hai alla fine una dittatura, sarà una dittatura che è proprio...
Una reazione, non c'è niente di sotto, l'ha cambiato idea dall'inizio fino adesso. La Lega è arrivato perché è come una reazione al cristianesimo legalista che avesse lui, che a un certo momento di fronte a un concilio che è stato utilizzato, non è la gente cinta, è la stessa roba, quindi reazione che non si dovrebbe preoccupare di niente, bisognerebbe farlo sul serio.
Inquadrare, proprio bisogno della cattivi e buoni,
perché
fa proprio parte della loro anche il catechismo spesso, insomma, si va a finire sulla bipolarità, o così o cosà, o nero bianco.
Le scelte sono già state fatte, infatti la gente deve scegliere, è lì che ha paura.
Una direttrice che non prende.
No, ma adesso no, non è
una direttrice. Ma nel senso che si intende di pedagogia.
Sì, piccato per esperienza. No, pensavo ad una bambina che stava dal catechismo, è successo questo. Parlavamo della persona, così, ma delle conversazioni. No, adesso non ricordo di cosa, del sacrificio forse, sì, del sacrificio, il concetto del sacrificio. Lei dice, come mai è successo a me il giorno della Befana? Che ho avuto la calza, la mattina ho aperto la calza e era piena di cioccolatini, la mamma mi ha detto, non mangiare i cioccolatini, fa un sacrificio, fa un fioretto, li mangi più tardi, no? Dice, ma io non ho resistito e ho mangiato il cioccolatino. Dice, però la sera, quando sono andata a letto, per riparare da questa mancanza, se la bambina si tiene in colpa, ho detto 12 Padre Nostri, 12 Ave Maria, 12 Gloria al Padre. E poi mi sono prefissa come autopunizione che se sbagliavo una parola ricominciavo da capo. impressionato.
Più legalismo di questo.
Ha capito?
Sì, ma come è arrivata a quello? Chi gliel'ha messo dentro?
Se sbagliamo la parola.
Chi gliel'ha messo dentro quello però?
Un bambino da solo non ci arriva di sicuro.
Chi gliel'ha messo dentro quello? È un genitore che lo vuole.
Dici di sì che un bambino ci arriva da solo? No.
Guarda che ci arriva. C'è
no, un bambino a me. 12.
Ma una bambina mi viene a dire, te sono Augusto, ho detto, te quando predichi sei speciale. Beh, non ho detto queste parole qui, insomma, ma più o meno. Perché tu racconti tutti i fratelli? Ora la bambina, ora una bambina questa qui, la bambina vuol dire che pur dentro la sua, i fratelli come si suol dire quando si faceva una volta, i fratelli così alla madre, fatti cose concrete in realtà accadute. Ora la bambina magari distratta, magari, no? Però queste cose qui le canta giustamente.
Sì, ma quella è un'altra cosa, hanno uno spirito critico ce l'hanno, ma per arrivare ad una autopunizione, sì, sa che è difficile che un bambino ci arriva da solo se non è stato in qualche modo condizionato dagli adulti. Non lo so,
se non sbaglio domani ne mangio due dei cioccolatini.
La questione dell'educazione dei bambini è una roba seria, perché è già difficile in sé, ma poi parlare dell'educazione cristiana vuol dire
per la Cina,
sì,
la prossima
vuol dire che l'educazione cristiana
è una faccia da
prossima volta. Cos'è che
ne dico? Ah, sì, modi per trasmissione di cose
dei bambini.
Basta ricordare al cari, io la vedo lì, c'è una difficoltà pedagogica come per tutta la
educazione,
però mi pare che ci sia una difficoltà teologica, religiosa, di fondo degli adulti che non sono capaci di educare perché non si sono educati, non riescono a raccontare pratiche, a dare indicazioni, a dire si deve fare questo, si deve fare quest'altro, facciamo quest'altro, però non riescono a trasmettere la vita perché non ce l'hanno. Questa è la buona
rossa.
Sì, ma vale per qualunque educazione, questa è una norma sacrosanta, ma per il cristianesimo vale a maggior ragione, cioè vale per un'altra ragione ancora, che è che lì è quello che si deve trasmettere, non è la prima, non è morale, esortazione,
quello che le tue ore di religione
e poi i bambini far passare delle cose così, magari ci sono tante vie, però prima di tutto bisogna che ci sia questa roba così nell'aria, ci sia, e dopo loro secondo me hanno delle antenne che gli adulti devono sviluppare.
Ti portano i bambini quando va bene, se no non gli importa niente, ma quando va bene te li portano fino a porta della chiesa, vanno a casa, esatto. E te li arrivano a prendere dopo.
Dei tuoi figli, io li vedo in una maniera straordinaria, dove vivono quello che vivete voi, e anche la maestra del catechismo dice che bambino, parla della Sara, ma anche quando veniva a mangiare da voi era una roba impressionante, che c'è da Paolo, ma dopo vengono su con una serenità di fronte.
Dico, noi dobbiamo dire ai
adesso questo non voleva mettere io,
sì,
lo nome in modo particolare,
dobbiamo dirlo, dobbiamo dire ai genitori qualcosa, cioè noi se abbiamo una preoccupazione perché non lo dobbiamo dire?
Sì, ma più ancora che dirla, vedrai Fabrizio, già pensare, bisogna provarle le cose, io le ho provate, le provo, perché bisogna che le proviate voi. Però vedrai che non basta neanche quello, bisogna fare qualcos'altro ancora, non lo so cosa, perché gli adulti che dovrebbero accompagnare
non hanno le motivazioni dentro di loro, e quindi è come tirare gli asini per la coda. Se prova a tirare un asino per la coda, ti dai calci. Prova, vedrai, ti dai calci invece che rispondere.
La regola fa un po' di
non è mai durato.